Il profumo di vaniglia e di fiori d'arancio addolcisce il locale minuscolo. Le vetrine sono illuminate con delle piccole lanterne e tendine di pizzo. Questo è il mio regno, il luogo dove mi sento finalmente al mio posto. Ma per conquistarlo e ritrovare me stessa ho dovuto sistemare parecchie cose, fuori e dentro di me. Si può dire che sono cresciuta con mia madre e mio fratello, dato che mio padre lavorava all'estero e rientrava solo l'estate. Mia madre si chiamava Annika, era nata sulle pendici del Monte Lanaro e si portava dentro l'asprezza di quelle alture carsiche. La ricordo rigorosa, scontrosa, persino refrattaria alle manifestazioni d'affetto. La farina perennemente sul grembiule, mentre le sue mani instancabili e precise impastavano, montavano, guarnivano, infornavano. Mia madre era di poche parole, anzi pochissime, ma con uno sguardo poteva incenerirti e con un sussurro annientarti. Nella sua vita aveva sempre preferito parlare il linguaggio dei dolci e con rigore implacabile me li fece amare. Riuscì a passarmi la passione per la voluttà degli impasti, delle creme, delle spume e la capacità di esaltarne le note nascoste e sublimi. Naturalmente per lei non ero abbastanza brava, i miei pasticcini erano sempre insufficienti, una volta troppo dolci, una volta un tantino troppo asciutti. Il suo amore era così, una conquista inarrivabile, pervaso da un senso tagliente di indegnità, da strappare il fiato alla mia anima. Anima solo che in estate sanava le sue ferite e rifioriva. Mio padre tornava a casa per passare il mese di agosto con noi e la famiglia si trasferiva nella casetta sul mare costruita dai miei bisnonni nei dintorni di Trieste. Lui era nato lì e, come molti nella zona, da sempre amava andare in barca a vela. Ad aspettarlo c'era la sua Ruby, una 7,5 metri tutta di legno, chiamata così per via del suo bellissimo colore, e a seguirlo mentre rincorreva il vento e cavalcava le onde c'ero solo io. Grazie al cielo, sia Annika che mio fratello mal sopportavano il dondolio costante dei flutti e io potevo godere di momenti di pace. Se sulla terraferma con mia madre ero una frana, a largo su Ruby insieme a mio padre mi sentivo di eccellere in tutto, dalle scotte al timone, persino nella pasticceria. Prima di tutte le nostre uscite, infatti, preparavo sempre un cabaret di Presnitz e uno di strucchi fritti di cui papà andava pazzo. Il pomeriggio poi riparavamo sotto le rocce scure del castello di Miramare, nel nostro posticino ridossato, e cullati dalla brezza, io e lui soli, assaporavamo le mie delizie. Era il mio modo per dirgli quanto lo amassi e lui ogni volta non la finiva di farmi complimenti, incoraggiarmi e continuare a perlustrare il mondo incantato di torte e dolciumi. Seguì alla fine il suo consiglio. Finita la scuola mi iscrissi a un corso professionale di pasticceria per dare consistenza alle mie conoscenze e lui ne fu molto orgoglioso. Ma quello stesso anno purtroppo all'improvviso si ammalò. La sua Ruby rimase al caldo nel garage per tanto tempo. Ogni estate si limitava a lucidarla, ma poi, sconfitto, decise di venderla. E fu come dare via la parte migliore di me. Dopo 2 anni di lotta lui peggiorò e lo stesso mese del mio diploma fece in tempo a congratularsi e poi ci lasciò. Mio fratello si sposò di lì a poco e mia madre, disperata, si chiuse in un dolore che la consumava dentro, come l'acqua sulle rocce delle montagne. Io, sconsolata e sola, cercai rifugio nel lavoro, dato che poco dopo la fine del corso, con mia grande sorpresa, ero stata scelta dal pasticcere di un noto ristorante come suo aiuto. Negli anni che rimase con lui, volle che io lo chiamassi sempre maestro ed esigeva che lo affiancassi in tutto. Malgrado fosse capriccioso e petulante e io arrancassi per sentirmi alla sua altezza, cosa impossibile, feci di tutto per compiacerlo. Dopo ore chiusi in cucina, passavamo nel suo ufficio per fissare il menù dei dolci e dopo nemmeno un mese sulla sua scrivania iniziarono ad accadere anche altre cose. In quei momenti lui, con fare solenne, mentre mi abbracciava, voltava la foto della moglie, donna che diceva non essere in grado di capire la sua sensibilità e il suo genio culinario, al contrario di me, ovviamente, anima a lui affine. A ogni modo, anche in quei momenti lo chiamavo maestro e in cucina non fiatavo quando disapprovava le mie preparazioni o le varianti che proponevo. Un pizzico di rum, magari, una mandorla amara, una scorzetta di limone, che immancabilmente trovavo inserite nel menù. Di fronte a ogni sua critica risentivo la voce di sabbia sottile di mia madre infilarsi tra le pieghe del mio cuore e avere la meglio su di me. I colleghi, ignari della nostra relazione, ogni giorno assistevano ai suoi soprusi nei miei confronti, alla sua sfrontatezza nel fare le mie proposte, ma tanta era la soggezione che non dicevano nulla. Solo Mirta, l'addetta al lavaggio dei piatti, immancabilmente prendeva le mie parti. «È buonissimo, complimenti, sei davvero bravissima!» affermava quando assaggiava qualche mio dolcetto. «No, lui dice che non ho carattere», rispondevo io. «Quello te lo dice apposta, fidati!» «Ma non dire sciocchezze, lui è famoso, io no!» Lo difendevo così ogni volta. «Sarà, ma i tuoi dolci sono davvero migliori dei suoi!» Io la lasciavo parlare, cullandomi nei suoi elogi, ma cercavo di non venire mai meno al principio del rispetto assoluto e dell'ossequio religioso verso il mio maestro, attenendomi alla ferrea regola di non rendermi ridicola, a non accennare mai minimamente ai miei veri sentimenti nei suoi confronti. Fino a un pomeriggio d'inverno, nel suo ufficio, quando, d'impulso, e non so ancora bene perché, non riuscì più a trattenermi. «Maestro, le devo dire una cosa». Non avevo previsto di fargli un discorso, ma una volta buttata non osavo fermarmi. E malgrado sapessi di essermi spinta in un territorio pericolosissimo dove ogni cosa era fuori controllo, con voce tremola continuai. «Mi sono innamorata di lei. L'amo con tutto il cuore da anni. In nome di quello che c'è tra di noi, la prego di parlare a sua moglie. Io non voglio più ingannarla». Lui subito rimase immobile a fissarmi. Poi sembrò essere stato punto da una vespa. «Come osi? Amore? Moglie? Tu qui sei solo una dipendente. Ora vai a casa, riprenditi e domani mattina torna senza grilli per la testa», urlò oltraggiato. Era finita così. 10 anni della mia vita buttati via. Barcollavo talmente tanto che Mirta venne in mio soccorso per infilarmi il cappotto e per porgermi la borsetta. Con le gambe malferme mi avviai verso la porta mentre i miei colleghi al mio passaggio distoglievano gli occhi come fosse uno spettacolo difficile da guardare. Il senso di vergogna mi soffocava. Sulle vetrine del ristorante, mentre uscivo, vidi riflesso il viso un po' arrossato di una sconosciuta, una buona nulla che aveva stupidamente osato pretendere affetto o quantomeno esserne degna. Io a quel punto non tornai il giorno dopo e nemmeno quello successivo. Trovai un posto in una trattoria, servizio ai tavoli, lavoravo come un mulo, ma lo stipendio era buono e anche le mance. Smisi di pensare all'amore e alla pasticceria e vissi in quel buio di dolore per molto tempo, fino al giorno in cui mia madre, ormai anziana, senza troppe cerimonie, ci lasciò. La casetta al mare delle nostre vacanze, tenuta rigorosamente chiusa da lei in memoria di mio padre, divenne nostra e mio fratello, non essendo minimamente interessato, mi cedette la sua parte ad un prezzo simbolico. Cosa accadde esattamente da quel momento in poi io non so descriverlo con esattezza, so solo che fui colta dalla smania benevola di restaurare quella piccola casa e più passavo il mio tempo libero tra le sue mura, più sentivo mio padre vicino. Fu così che il nostro rapporto, finito bruscamente con la sua morte, si riaccese salvifico con la stessa intensità di prima. Iniziai a parlargli, a raccontargli di me, dei miei sogni sfumati e anche delle mie delusioni. In tutta risposta sentivo una forza possente crescermi dentro, tanto da farmi decidere, una volta armata di buoni tutorial e di olio di gomito, di riportare all'antico splendore i mobili, il bagno, la cucina e anche il giardino. Un'attività febbrile che mi riempì di lividi e scoriazioni, ma anche di tante soddisfazioni che mi portarono a lasciare l'appartamento in affitto e a trasferirmi in pianta stabile lì, in riva al mare. Nella grande stufa appartenuta alla mia bisnonna, cuocevo priesnitz, fave, putizze triestine, deliziose zavate carsoline e a ogni assaggio sentivo una voce sussurrarmi: «Un localino tuo dove proporre queste preparazioni dal sapore antico sarebbe proprio bello. Aveva ragione. La pasticceria era ancora la mia vocazione, non era nemmeno una questione di scelta. Era una cosa bellissima, connaturata alla mia essenza. Malgrado tutto, l'eredità irrefutabile di mia madre. Sapevo bene che il lavoro alla trattoria era il mio sostentamento, ma quell'idea, lungi dall'abbandonarmi, si accovacciò dentro di me e ci fece un nido caldo. Una domenica mattina, francamente soddisfatta di come avevo sistemato la casa, lo sguardo mi cadde sullo specchio e ciò che vidi non era più la faccia che avevo visto riflessa sui vetri del ristorante, bensì quello di un'altra donna. Una donna forte, decisa, una faccia che non si arrendeva o abbandonava a metà un'impresa iniziata. Il pensiero a quel punto arrivò naturale. Chissà che fine ha fatto Ruby? Immediatamente da questa domanda ne nacquero altre, tutte figlie di un bisogno sempre più impellente, quanto irrazionale, di recuperare anche la barca. Dragai internet giorno e notte e con un colpo di fortuna riuscii a intercettare una foto della vecchia Ruby e anche un numero di telefono. Il proprietario di allora, un certo Ugo, era un signore gentile al quale raccontai in un diluvio di parole della mia infanzia, del valore di quella barca per me e anche per mio padre e di quanto la sua vendita ci avesse addolorati. Lui mi lasciò parlare fino alla fine e poi mi sussurrò: «Ho altre due offerte, francamente, ma la tua storia mi ha davvero commosso. È tua, ragazza mia. Ascolta, però voglio che tu sappia una cosa, che non è più nello stato in cui forse tu la ricordi». «Non importa, me la vedrò io», riuscii a rispondere. La voce era addirittura strozzata dalla gioia. Era il regalo più bello che potesse farmi. Ugo arrivò trascinandosi dietro Ruby su un carrello, come avevo visto fare da papà tante volte. Era perfetta. Solo il suo bel colore rosso era sparito. Esultando lo invitai in casa per una bella fetta di dolce, un dolce di semolino che avevo preparato proprio per l'occasione. Era il minimo per ringraziare quell'uomo dal cuore grande per avermi restituito un pezzo della mia infanzia. «Lei è una vera artista, se lo lasci dire. Questa torta è un miracolo di perfezione. Lei fa la pasticcera?» mi chiese mentre masticava a occhi chiusi. «Sì. Il mio sogno sarebbe quello di aprire qualcosa, ma con tutte le spese della casa e ora anche la barca, devo per forza aspettare. Al momento lavoro in una trattoria», risposi, quasi scusandomi. L'uomo deglottì l'ultimo boccone. «Senta, ho un localino sfitto di mia proprietà. Per i primi 2 anni non mi dovrà dare nulla d'affitto. Lo prenda come uno sconto per la barca sbiadita». Io rimasi senza parole, con le lacrime agli occhi gli offrì un piatto di strucchi fritti. Dopo casa mia, decisi di sistemare da sola anche il delizioso locale di Ugo, la mia pasticceria per l'esattezza, mentre la barca avrebbe avuto bisogno di un serio professionista. Non fu facile, ma dopo diverse richieste, venni richiamato dal proprietario di un cantiere navale. «Buongiorno, mi chiamo Salvo. La storia di Ruby è fantastica. Non è qualcosa che faccio di solito, rinnovare piccole imbarcazioni come questa, ma per te farò un'eccezione», sentì dall'altra parte del telefono e il mio cuore di rimando esultò. «Ce l'abbiamo fatta, papà!» Salvo venne così a prendersi Ruby e io scoprì una persona gentile dai modi decisi di lupo di mare che scatenò in me un impulso nuovo. «La barca è sul carrello e non scappa, ti prego, entra in pasticceria per un caffè e per una fetta di torta». Una volta entrati, Mirta, che aveva lasciato il ristorante ed era diventata il mio braccio destro, si illuminò felice di vedermi alle prese con un uomo dopo il fatidico maestro. Io e Salvo chiacchierammo il tempo necessario per capire di piacerci, mentre lui divorava una dopo l'altra le fette del mio dolce. E quando ripartì con Ruby a seguito, già mi mancavano entrambi. Fortunatamente ogni giorno ricevevo loro notizie. Salvo mi mandava brevi video e foto sullo stato di avanzamento dei lavori, uniti a frasi gentili e affettuose, che col tempo mi diventarono indispensabili. «Questo è il mio regalo per te. Te la porto il 31 dicembre così che tu e Ruby possiate festeggiare insieme», mi scrisse una sera. «Rimani anche tu con noi», osai rispondergli tremando. E con mio sollievo lui accettò. Così quell'ultima sera di quell'anno, Salvo, Mirta col fidanzato di turno, Ugo e la sua compagna si riunirono tutti intorno alla mia tavola. Non preparai grandi cose, ma il mio carrello dei dolci era davvero esagerato. «Capo, ma tu lavori sempre», mi fece notare Mirta alla vista di tanta abbondanza. «È il mio modo di dirvi quanto vi voglio bene. Mia madre faceva lo stesso», le risposi ridendo. Dopo i festeggiamenti, quando quella notte meravigliosa finì, sentivo di aver trovato la mia pace e quando le palpebre si fecero pesanti, la persona che mi venne in mente non fu mio padre, che arrivò dopo, bensì mia madre, davanti al forno, profumata di vaniglia. «Grazie per aver fatto del tuo meglio per passarmi la tua passione. Buon anno, mamma», la salutai nel sonno. Poi il 1° di gennaio dell'anno nuovo, il mare era placido, il sole tiepido, e io e Salvo salimmo a bordo di Ruby. Lei ci accolse con lo scricchiolio dei suoi legni aristocratici e si preparò per un giro nella baia. La mia seconda vita, posso dire, si è iniziata così, dopo aver recuperato con le mie forze il meglio della prima. La casa, la barca della gioventù, la passione per la pasticceria e come premio ho ricevuto in cambio un uomo fantastico con cui condivido l'amore per il mare e che, in fatto di dolci, è il mio più grande fan.